Vado subito da lui, da un fantasista, da un trequartista, da uno che fa i numeri. Vincenzo D'Amico, ciao Vincenzo!
Che fa i numeri, bello.
Dai, tu i numeri li hai fatti.
Buongiorno, buongiorno Maracanã.
Ciao, beh, tu i numeri li hai fatti, sia in campo che anche qualche numero fuori, dai.
No, più fuori.
Va bene, no, dai. La fantasia ti ha sempre ti accompagna sempre, dai.
Sì, sì, è una mia prerogativa.
Però è anche bello questo, no? Ogni tanto tiri fuori qualche numero. Allora, Vincenzo, nell'andare a presentare...
Vuoi quello di Monica Bellucci?
Come, non ho capito?
Vuoi quello di Monica Bellucci, del numero?
Carina, vorrebbe. Beh, oh, non si sa mai, potrebbe sempre...
Ma
tornare utile. Allora, appena mi danno l'ok, vado a presentare anche gli altri. Vincenzo, senti, intanto ti dico che ieri, siccome so che sei un suo estimatore, l'hai sempre detto anche qui in diretta più volte, quando parliamo un po' di politica di calcio, ieri abbiamo avuto qui il presidente della federazione in diretta, Gabriele Gravina, abbiamo toccato tanti temi e anche, diciamo, una possibile finestra lui si è tenuto aperta per poter ritornare, quella dal 20 maggio al 31 luglio.
Sì. Beh, Gravina, io sono un estimatore perché lo conosco e so chi è e so che persona è e che dirigente è, quindi niente di... cioè è il mio pensiero. Che credo, siccome io non ho interessi a sponsorizzare Gravina, perché io amo la persona e poi di conseguenza il professionista, quindi che gli vuoi dire? È un grande, l'ha dimostrato, ho detto, abbiamo perso anni quando su quella sedia si sono seduti altri e evidentemente avremmo fatto le cose migliori se qualche anno fa fosse stato lui il prescelto dalla federazione.
Allora, con noi insieme a Vincenzo D'Amico, caro Vincenzo, c'è il direttore, un amico veramente, lo vedo e lo sento, il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Xavier, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a Vincenzo D'Amico e agli ascoltatori da Tutto
Sport. La glassa non è acqua, direttore.
Buongiorno Vincenzo.
La qualità è tanta, insomma, tra Xavier e Vincenzo D'Amico. Sentite, vi voglio far sentire una clip che abbiamo preparato, che ha preparato Dario Marchetti, che riassume un po' la giornata di ieri, quindi meeting UEFA e anche, lo ricordiamo e lo ringraziamo ancora, l'abbiamo avuto qui nel pomeriggio il presidente della Federazione Gioco Calcio Italiana, Gabriele Gravina. Riassumo un po' quello che è uscito e poi ne parliamo insieme con il direttore Iacobelli e con Vincenzo D'Amico. Ci sentiamo questa clip, brevissima, un minuto.
Il coronavirus continua a dettare i tempi e l'agenda del calcio internazionale. Dal meeting di ieri tra UEFA e FIFA la linea da seguire è chiara: prima le competizioni nazionali, poi quelle europee, concetto ribadito anche da Gabriele Gravina ai nostri microfoni. Possiamo sforare giugno per giocare e l'idea è quella di concentrare prima le gare di campionato e poi dare spazio a Champions ed Europa League, ha detto il presidente della FIGC a TMV Radio. Altro aspetto emerso è la sospensione del financial fair play per le squadre partecipanti a competizioni UEFA nella prossima stagione e proprio sulla 2021 già sono iniziati dei tavoli tecnici per studiare un nuovo calendario e nuovi format per un anno che partirà necessariamente in ritardo e al suo termine avrà l'europeo. A tal proposito sono stati spostati anche i playoff per Euro 2021 da giugno a settembre per dare più slot ai club in modo da recuperare le partite rinviate. In Italia la previsione più ottimistica fatta da Gravina prevede la ripresa il 20 maggio, al più tardi entro la fine di giugno, al vaglio anche l'ipotesi del campo neutro per le squadre del nord Italia nonostante il numero uno del calcio italiano non gradisca per il momento la soluzione. L'obiettivo però resta sempre lo stesso, la salute e parallelamente la conclusione del campionato, perché Gravina non vuole neanche prendere in considerazione l'ipotesi di un annullamento. Per TMV Radio, Dario Marchetti.
Grazie a Dario Marchetti. Allora, direttore Iacobelli, prima di sentire il direttore c'è un'ultima ora che vi do. Belgio cancellato il campionato e Club Brugge campione campione in carica, prendendo in considerazione la classifica al momento dello stop, e quindi è campione il Brugge.
Brutto precedente.
Eh sì, questo è...
non sono assolutamente d'accordo. Si trova, cioè, allora vedi, In questo momento in Italia c'è la Juventus a un punto dalla Lazio, o Lazio, sì, a un punto dalla Juventus, e l'Inter che ancora se la può giocare. Sì. E perché non sarebbe giusto cancellare il campionato a questo momento, con la Juventus che, mancando 12 partite alla fine, è campione d'Italia. Ma tra non l'altro dico perché c'è in mezzo la Lazio.
No, Vincenzo, tra l'altro, e lascio la parola al direttore.
È una questione di correttezza, sì, di giustizia, sì, secondo me.
Tra l'altro, però, ieri questa cosa con Gravina nella chiacchierata è uscita fuori e lui ha detto: attenzione, la Juventus non vuole l'assegnazione di un titolo così, nel caso di un eventuale annullamento o cristallizzazione della classifica. Non vuole il titolo, assolutamente. Così sgombriamo subito tutte le chiacchiere, le cose che ogni tanto dobbiamo sentire in giro. Direttore.
No, io penso che la posizione della Juventus, così come la della Federcalcio, sia molto chiara. È evidente che in questo momento chi sovrintende al sistema calcio italiano debba prefigurare degli scenari di ripresa, come normale che sia. Certo. Ma tutto questo è appeso ad un gigantesco se, cioè dipende dall'evoluzione della situazione sanitaria del nostro paese, nelle diverse regioni del nostro paese, come quotidianamente i bollettini della Protezione Civile ci ricordano. Tant'è vero che ieri sera è stato prorogato un decreto del Presidente del Consiglio che sino al 13 di aprile mantiene in vigore i provvedimenti restrittivi che sono stati adottati e senza i quali, come il commissario straordinario della Protezione Civile Borrelli non cessa giustamente di ricordare, i numeri di questa devastazione sarebbero stati molto molto diversi e molto molto più pesanti, come se già non fossero pesanti per conto loro. Quindi io credo che l'auspicio di Gravina sia un auspicio condivisibile da tutti coloro i quali desiderino che l'attività agonistica riprenda, ma c'è un gigantesco avversativo. Tutto questo dovrà avvenire solo e soltanto quando ci saranno le condizioni, e se tutto questo vorrà dire giocare anche in agosto, si giocherà anche in agosto, così finalmente quelle inutili tournée intercontinentali che servono soltanto a rimpinguare le casse di alcuni club, ma che procurano danni gravissimi alla preparazione e che sono totalmente inutili dal punto di vista tecnico e agonistico, non si faranno più, peraltro non si potranno certo fare nelle condizioni anche di un post, di un'emergenza virus. Sì, anziché le inutili amichevoli estive, ci saranno partite vere di campionato, nonché delle coppe europee, ma ripeto, se la salute di tutti, degli atleti ovviamente, certo, sono i primi interessati, verrà salvaguardata. Questo è lo stato dell'arte a oggi. Poi noi non possiamo fare altro che seguire ogni giorno l'evoluzione della situazione sanitaria.
Assolutamente, questa è la prima cosa che ci può dire.
Interamente le parole del direttore, interamente.
No, ma questo è proprio è il primo comandamento che proprio si deve avere in questo momento. Ci devono essere le condizioni, quindi la situazione appunto sanitaria che consente di rientrare in campo. Però sono d'accordo con il direttore quando dice si deve anche pensare in qualche modo alla ripartenza. Quindi è giusto, no, direttore, anche cercare di capire come, certo, si possa riprendere, perché poi alla normalità dobbiamo comunque puntare, mirare, ma questo riguarda tutti, non riguarda solo il calcio.
Sì, certamente è doveroso, oltre che giusto. Perché questo? Perché bisogna ricordare anche ad alcuni fenomeni della politica abituati a fare invasioni di campo e a snobbare ciò che significhi il calcio per l'economia italiana. Non mi riferisco soltanto all'aspetto ludico, certo, non mi riferisco soltanto al fatto che, come la Lega di Serie A ha ricordato 4 giorni fa, 32 milioni di italiani almeno si appassionino alle vicende calcistiche. Ma quando noi stiamo parlando di una delle prime 10 aziende del paese, di 1 miliardo e 250 milioni di euro versati ogni anno dal sistema calcio all'erario, cioè al fisco, di 300.000 persone occupate nel sistema calcio, della pratica sportiva che viene garantita a centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze. Questo è il punto, perché noi in questi giorni stiamo parlando, comprensibilmente, legittimamente, delle vicende che riguardano la Serie A, le coppe europee, ma noi proprio oggi su Tutto Sport abbiamo voluto dedicare 2 pagine di un'inchiesta che è soltanto agli inizi sulle terrificanti ripercussioni della crisi economica scaturita dall'emergenza coronavirus che riguarderà il mondo del calcio dilettantistico. Certo. Noi stiamo parlando di 1 milione di giocatori, 1 milione dai settori giovanili ai campionati di terza categoria, seconda categoria, prima categoria, su fino alla serie D, e stiamo parlando di 9.000 società a rischio di sopravvivenza. Questo è un argomento che deve essere ovviamente messo sul tavolo con priorità assoluta, tant'è vero che anche per quanto riguarda la Serie C, la terza lega professionistica, il presidente Ghirelli è l'autore della proposta di restituire le fideiussioni ai club per consentire loro di continuare l'attività, perché già ci sono segnali di società, non dico della Serie D e delle categorie inferiori, ma della Serie C, nonché alcune della Serie B, che denunciano la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano.
Vincenzo D'Amico, che stavi dicendo qualcosa?
Beh, Marco, tu lo sai, in questi giorni, nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, ho tenuto a precisare diverse volte il problema grosso proprio dei semi professionisti e dilettanti, che veramente sì, sì, sono loro il problema più grosso. Perché sai, a Cristiano Ronaldo gli levi 5 milioni d'euro, si fa una risata, e così tutta la Serie A e gran parte della B, ma parte della B, della C e dei dilettanti vanno a sparire perché non ci sono più soldi per loro. Mm-hmm. Quindi è quello il problema grosso da affrontare. La Serie A si aggiusta, la Serie B si aggiusta, ma dalla C in giù sono gravi problemi, perché milioni di giocatori veramente rimangono senza squadra. Sì, sì. Perché? Perché inevitabilmente i club falliscono. Quindi massima attenzione.
Poi ci sono anche club di Serie B in difficoltà. Sì, sì, sì. Come diceva il direttore, anche i club di Serie B palesano questa difficoltà.
Ho detto metà B, sì, forse sì, sì. No, ma metà sì. Gravi problemi, gravissimi, inimmaginabili al momento.
Sì, questo purtroppo poi questa situazione.
Perché già normalmente, Marco, già normalmente tutti gli anni spariscono società. Falliscono perché non hanno le possibilità. Pensa adesso col virus.
In questa situazione, certo, certo.
È drammatica, drammatica.
Direttore.
No, io penso che in questo momento sia importante mantenere la massima lucidità e i nervi saldi per esaminare la situazione con molto pragmatismo. Abbiamo parlato della Serie A, delle Coppe Europee, della Serie B, delle difficoltà enormi che investono il pianeta del calcio dilettantistico. Dobbiamo anche, secondo me, però, evidenziare alcuni aspetti positivi. L'accordo della Juventus con i propri giocatori, l'accordo dell'Inter con i propri giocatori, il Cagliari in ordine cronologico ieri sera ha comunicato di aver raggiunto un'intesa, sì, con i propri tesserati per la riduzione degli ingaggi. Ci sono segnali molto significativi questi, perché dimostrano, sebbene non ci sia una direttiva comune, perlomeno allo stato attuale, perché i contatti fra Asso Calciatori e Lega di Serie A sono tuttora in corso, ma il fatto stesso che ci siano già stati questi precedenti è un fatto importante, perché dimostra come anche in un mondo privilegiato, qual è quello dei super professionisti della Serie A, ci si renda conto della situazione. D'altra parte i numeri schiacciano le parole, mai come in queste circostanze. Siamo in attesa di sapere quale sarà il nuovo provvedimento del governo in materia economica che dovrebbe essere adottato prima di Pasqua. Quindi io penso che esistano le volontà per rialzare la testa, per ripartire. È importante che nessuno venga lasciato indietro nel mondo dilettantistico, perché non dobbiamo dimenticare mai come il mondo dilettantistico, che si regge sulla passione, sull'entusiasmo, certo, sul volontariato, sia la base di tutto il movimento calcistico, e da lì parte tutto. E non dobbiamo dimenticare mai come centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze, soprattutto in questo periodo di incremento della pratica del calcio femminile, sino a quando non c'è stato lo stop delle attività agonistiche, possono fare calcio, possono fare attività sportiva grazie a queste società. E quindi sono queste le prime società, a mio avviso, che devono essere destinatarie di un intervento di sostegno.
Assolutamente, che poi sono il serbatoio, no? Per quello che sono le categorie poi superiori, assolutamente. Una cosa però vi voglio chiedere, prima Vincenzo D'Amico, nel commentare la notizia del Belgio, ha detto attenzione. Allora mi è venuta in mente una cosa e voglio chiedere a voi. Ricordiamo, in Belgio il campionato è stato appunto annullato e vale la classifica dell'ultima partita, quindi il Club Brugge è campione. Vi voglio chiedere una cosa.
Un po' di fretta, secondo me, hanno avuto, no?
Un po' di fretta, tu dici. Però, però noi in Italia, Vincenzo, ci sono dei presidenti che insomma sono dell'idea di non riprendere proprio più. Ecco, non pensate che alla fine questo tipo di alla fine ne nasce un braccio di ferro, parliamoci chiaro. Ci sono
vorrei che ci fossero presidenti con interessi e presidenti ai quali non importa nulla.
Ma gli interessi secondo me ce li hanno tutti in questa vicenda, no?
Scusami Marco, in questo momento se dovesse finire così il campionato, varrebbe la classifica?
Sì, ma non ci sarebbe l'assegnazione del titolo, giusto direttore? No, da quello
che gli no, voglio dire, ma sì. chi retrocede o chi va in coppa? Così come stiamo?
No, allo stato attuale nessuna decisione è stata presa. Non c'è nessuna decisione al riguardo per la semplice ragione che l'obiettivo, come Gravina ieri ha confermato, è quello della ripresa del campionato. Quindi anche a costo di arrivare ad agosto. Quindi in questo momento non è contemplata nessuna decisione che riguardi un congelamento della situazione attuale. Ciò che conta per la Federcalcio è ritenere che dal 20 maggio in poi l'attività agonistica possa riprendere, ma è chiaramente un'ipotesi.
Sì, è un'ipotesi. Infatti,
bisogna giocarlo in tutti i modi. Vorrà dire che, sì, come diceva pure prima la serie, invece di andare a fare quelle tournée, le partite in giro per il mondo, chiaramente per soldi, vorrà dire che si giocherà per il campionato. Si può giocare d'estate, perché si può giocare d'estate, probabilmente si giocherebbe di sera, dove c'è un po' più di fresco, ma bisogna finire questo campionato. Per chi deve vincere lo scudetto, per chi deve andare in Champions, per chi deve andare in UEFA e chi si deve salvare. Non è giusto, se una squadra sta lì a un punto per salvarsi, non la puoi mandare in B perché è finita così. No, non è giusto. Bisogna giocarlo quando sarà possibile, chiaramente.
Assolutamente, ma come diceva prima Xavier, rispettando naturalmente quelle che sono le indicazioni che derivano da un fattore che non possiamo in questo momento prevedere, quindi tutto è condizionato da quello, però ci deve stare comunque un'idea su cosa fare. Questo lo ha ribadito anche ieri Gravina, cioè l'idea ci deve stare, o comunque provare a capire come bisogna poi agire in una fase successiva. La cosa che mi dà un po' fastidio, direttore, la voglio condividere con il direttore Iacobelli e con Vincenzo D'Amico, è che si prenda questa, diciamo, grave cosa che ha colpito il nostro paese, quindi parliamo di tantissime vittime, e che ho notato che qualcuno la prenda come, cerco di spiegarmi bene, cioè c'è quello che vuole giocare e dice giochiamo per chi non c'è più, quello che non vuole giocare non giochiamo per chi non c'è più. A me questa cosa non piace molto, lascerei... Cioè è un dolore talmente forte, una situazione talmente inaspettata, non metterei in mezzo queste situazioni, rispetterei queste persone e le famiglie che non ci sono più in altro modo, non porterei questa situazione nel calcio. Non so che cosa ne pensa il direttore, ecco.
No, ma questi sono discorsi fini a se stessi, perché ritorniamo sempre al punto di partenza. Qualunque tipo di considerazione non può non tenere conto delle indicazioni delle autorità sanitarie. E quindi è evidente che soltanto se e quando si potrà ripartire, e dopodiché la Federcalcio, la Lega di Serie A, l'Associazione dei Calciatori faranno le loro valutazioni. Ma in questo momento è da un lato fondamentale non farsi trovare impreparati, certo, quando l'attività potrà riprendere, e quindi è normale, legittimo e logico che l'UEFA convochi la videoconferenza con 55 federazioni associate, che Lega, Federcalcio, Associazione Calciatori intensifichino le loro discussioni e i loro contatti. Dall'altro però sappiamo bene come questo sia un'esercitazione di carattere teorico allo stato attuale, quindi le altre considerazioni, francamente anche quelle dettate da interessi di parte, sono come acqua che scivola via sui vetri.
Vincenzo D'Amico.
Comunque Marco, mi viene in mente una frase di Chiambretti, la famosa frase di Chiambretti, comunque vada sarà un successo. Al contrario, comunque andrà non sarà un successo. perché comunque ci saranno gli scontenti, assolutamente. Quindi, quindi cerchiamo di terminarla nel modo meno peggiore possibile, ecco, più che meglio possibile, perché intanto dopo ci saranno quelli che diranno sì, ma se finiva così, io stavo in UEFA o io stavo in Champions, va finito, e poi si diranno come. Comunque vada, non sarà un successo, sarebbe un successo solo terminare, perché vuol dire che è passato questo momento drammatico.
Direttore, colgo l'occasione perché oggi su Tutto Sport ho letto l'intervista che avete realizzato a Paolillo, dirigente insomma che con l'Inter ha vinto tutto, no? Ha fatto parte dell'Inter fortissimo di Mourinho. Quel rischio della Superlega lo vede lei? Lo leggevo proprio su Tutto Sport oggi.
Beh, secondo Paolillo, che è uno dei padri del fair play finanziario della UEFA, cito testualmente, è una strada agevolata per rendere il calcio più attraente e stabile dal punto di vista economico, però sarebbe un disastro per i tornei nazionali. Bisogna continuare ad opporsi in maniera durissima alla Superlega, perché la Superlega è questo club dei ricconi o dei ricastri, se vogliamo mutuare un'espressione cara a Topolino, nel quale hanno diritto d'ingresso soltanto i club che vantano situazioni patrimoniali invidiabili, che quindi sono più ricchi di liquidità, e che e tutto questo accade indipendentemente dai risultati ottenuti nella stagione precedente la missione alle Coppe Europee dalla stessa squadra. Quindi è esattamente la negazione del merito sportivo. Nelle Coppe Europee ci va chi si conquista il diritto sul campo e non sulla base di vittorie magari datate nel corso del tempo o di stati patrimoniali più ricchi rispetto a quelli di altri club, altrimenti imprese come quelle dell'Atalanta che è nei quarti di finale della Champions League verrebbero negate, e questo vorrebbe dire negare l'essenza stessa della competizione sportiva.
Certo. Vincenzo D'Amico.
Volevo dire la stessa cosa. Non ci sarebbe un Atalanta in questo caso, perché l'Atalanta non avrebbe dovuto partecipare, quindi di conseguenza, tornando indietro, non ci sarebbe stato il sogno dei tifosi dell'Atalanta, della società, dei giocatori, non ci sarebbe stato, perché l'Atalanta non era nelle condizioni di poter competere con i miliardi di arabi, americani e cinesi. Quindi assolutamente d'accordo con Xavier.
Sì, mi unisco anch'io a questo. L'ultima me la lascio proprio.
Volevo interromperti, purtroppo, per una notizia luttuosa, perché il coronavirus si è portato via Zaccaria Cometti, grande portiere nella storia dell'Atalanta. Purtroppo, sì. Una notizia che è arrivata adesso. È un'altra grande figura dello sport che questo stramaledetto virus si è portato via. E aveva 83 anni, era stato uno degli eroi della Coppa Italia, della storica Coppa Italia dell'Atalanta 1963, e lui era cresciuto nella vivaia dell'Atalanta e insieme con Carlo Ceresoli, che è stato un mitico poi portiere, uno dei leoni di Highbury, che appartiene alla storia azzurra. Quindi è veramente un gravissimo lutto per l'Atalanta e per il calcio italiano.
83 anni, quindi ci uniamo anche noi, Zaccaria Cometti, come appunto ricordato il direttore Xavier Iacobelli. Bene, noi siamo arrivati al termine. Io ringrazio tantissimo sia Vincenzo D'Amico che il direttore Iacobelli. Buon proseguimento ad entrambi e grazie.
A voi, grazie a voi. Buona giornata.
Buon pomeriggio.